Per chi si intende un po' di informatica, ma non necessariamente, perché ormai certi modi di dire, certe espressioni tipicamente informatiche fanno parte ormai del linguaggio di tutti i giorni. Ci sono espressioni come versione. Una volta, per quanto riguarda i libri, si parlava di edizione per indicare l'anno di pubblicazione, no? Allora si sente dire espressioni come 1.0, 1.1, 2.0, vero? Avete sentito queste espressioni? Per indicare degli stadi successivi ad una prima versione di qualsivoglia creazione. Se prendiamo la Bibbia, ad esempio, possiamo chiamare, con una certa licenza, permettetemi, l'Antico Testamento, il patto 1.0, e il Nuovo Testamento, il patto 2.0, ad esempio. E stamattina parleremo proprio di diverse versioni di soluzioni al problema annoso dell'uomo, che è il peccato. E così stamattina insieme vogliamo vedere tutto il capitolo 7 della lettera di Ebrei. Cominciamo. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è innanzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia. E poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, reso simile quindi al figlio di Dio. Egli rimane sacerdote in eterno. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. E Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là, invece, le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona di Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nell'ombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché cambiato il sacerdozio avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene ad un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa ancora più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Così, qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento, quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento, da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno. Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Infatti a noi era necessario un non sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i loro per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figlio, che è stato reso perfetto in eterno. Esamineremo questo passo per grandi linee, perché tante cose le abbiamo già affrontate nelle settimane precedenti, se vi ricordate. E così ho intitolato questo messaggio versionamento. Sapete che cos'è questo? Non so che lo sai. Per chi c'è qualche annetto come me, è iniziato qualche annetto fa. Questo è un hard disk, quelli che si usavano nei vecchi tower, nei vecchi computer, non quelli che avete adesso, insomma. Quanto ci hanno fatto lottare queste cose, smontavamo, rimontavamo. Il versionamento è un'attività che si svolge nel dare appunto questi titoli alle versioni 1.0, 1.1, 2.0, man mano che quella versione di software o qualsiasi voglia creazione, come ho detto prima, subisce un aggiornamento, una modifica. Poi esaminiamo meglio questa cosa. E così, parlando di versioni, abbiamo il primo punto, che è il prototipo nella versione di Melchisedec, poi abbiamo la versione beta, Levi, ed infine la versione definitiva, che è Gesù. Non ci siamo messi d'accordo io e Tonino prima, ma lui stava praticamente anticipando tutti i punti che svilupperò stamattina, e pensavo a un certo punto avrà sbirciato nei miei appunti, perché sennò non si capisce. E effettivamente, quello che accennato stamattina, Tonino, prima nella presidenza, li affronteremo questa mattina. Infatti questa lettera, stiamo notando come l'autore insiste molto sul sacerdozio. Perché? Perché insiste su questa cosa? Perché era una parte importante dei giudei, anche se convertiti in Cristo, dovevano ben capire la differenza del nuovo patto rispetto al primo, all'Antico Testamento, il primo patto o l'Antico Patto. Chiedevano risposte al prosieguo dei nuovi servizi sacerdotali, scusate, dei vecchi servizi sacerdotali, o meglio, come dovevano comportarsi con i sacrifici, come la legge levitica richiedeva, e che loro hanno osservato fino al momento della conversione. Si chiedevano: ma che dobbiamo fare adesso? Come ci dobbiamo comportare per quanto riguarda i sacrifici? Non era facile per loro sapere che cosa dovevano abbandonare, che cosa dovevano mantenere nel prosieguo, e che cosa invece dovevano fare come nuovo per quanto riguarda i sacrifici. E così l'autore insiste su questo punto, ritorna a spiegare la figura del sommo sacerdote, che, come vi ricordate, abbiamo già visto nelle settimane precedenti. E qualche settimana fa, se vi ricordate, quando abbiamo fatto il capitolo 5, ci siamo dati appuntamento, ecco, quando avremo esaminato questo capitolo 7, e quindi eccoci qua. Iniziamo allora con il prototipo Melchisedec. Che cos'è un prototipo? È una primissima versione di qualcosa che è destinata soprattutto al collaudo. Però nel prototipo già si intravede chiaramente l'intenzione del creatore, del progettista, di cosa vuole realizzare, seppure in una prima fase di prova. Molte invenzioni hanno proprio avuto il loro prototipo, no? Immaginate l'automobile che state guidando adesso. Beh, non è sempre stata così. C'è stata una prima realizzazione molto rozza, però che già conteneva quelle prime funzionalità principali. Poi chiaramente dopo hanno aggiunto tutti gli optional che conosciamo bene. Allora andiamo nel testo di Ebrei e riprendiamo questo personaggio di Melchisedec. Leggiamo la sua storia in originale, che si trova in Genesi al capitolo 14, nei versetti 17 e 20. Così leggiamo: come egli se ne tornava dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino, egli era sacerdote di Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mani i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Da questi pochi versetti riconosciamo sicuramente il periodo storico, quindi parliamo del tempo dei patriarchi. ma solo nei versi di Salmi, che stamattina ha letto anche Tonino, Salmo 110, e in questa epistola riconosciamo che in questo prototipo il sommo sacerdote ha qualcosa di speciale, un compito particolare con soprattutto dei particolari attributi che vogliono anticipare quello che poi sarà il ruolo di Gesù. Cosa vediamo in questo brano stamattina? Rileggiamo i versi che definiscono il ruolo del prototipo di Melchisedec, quindi i versi 2 e 3. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa, quindi l'istituzione di questo istituto, scusate il gioco di parole, della decima. Egli innanzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. Vedete che sta facendo un'esegesi del brano, l'autore, molto bravo, quasi leggendo, come se stessimo leggendo uno dei nostri commentari. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, reso simile quindi al figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Questo personaggio esce un po' fuori all'improvviso, in una prospettiva che era già orientata ad un futuro, cioè la designazione del ruolo di Cristo, e nello specifico parla di giustizia, di pace e di eternità. Il nome infatti significa giustizia, il titolo vuol dire pace, e questi attributi sono una giusta sequenza, e non può esserci una vera pace senza una vera giustizia. Questo è già un grosso insegnamento, vero? Leggiamo nel Salmo 85:10: la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Gesù alla croce ha soddisfatto la giustizia del Padre. Ha fatto in modo che il Padre fosse pienamente soddisfatto dell'opera di Cristo alla croce. E solo così è stata possibile avere pace tra l'uomo e Dio. Senza l'esplicitazione della giustizia non può esserci una vera pace. E questo è fondamentale. Leggiamo inoltre al versetto 3 che questo personaggio non aveva né padre né madre. Che vuol dire? Qualcuno ha azzardato l'ipotesi che è stato lanciato sulla terra a modo alieno, no? Veramente ho letto questo, per compiere questo compito particolare. Qualcun altro dice che un'incarnazione di Cristo, ci sono diverse manifestazioni, teofonie, manifestazioni di Dio però in modo particolare, di Cristo, neanche in Sodoma e Gomorra, vi ricordate gli angeli, anche altri episodi, però molto spesso si esagera in questo, non si capisce bene il ruolo. In realtà questo è più semplicemente pensare di quest'uomo che non è stata messa enfasi sulla genealogia, semplicemente. Non è stato detto da chi veniva, di chi era figlio, di quale tribù facesse parte, cose molto care, le viti, ma gli israeliti in generale, ad indicare proprio che non aveva una stirpe particolare, non importava. Torino ha detto che non è anche ebreo, ma non importa questo, lui era extra stirpe di Israele, proprio per il ruolo speciale e superiore, diverso che doveva compiere, una figura particolare. Infine, abbiamo detto, c'è anche l'attributo dell'eternità. Ora, non nel senso di vita eterna di questo sacerdote, cioè non ha né fine né fine né inizio, non voleva intendere quello, ma il ruolo sì, un ruolo che non doveva durare la vita del sacerdote, come il caso dei Leviti, ma che era eterno. Infatti, come dice appunto l'autore, dovevano cambiare, ricambiare questi sacerdoti, perché morivano, semplicemente erano persone umane, peccatori come tutti. Allora vedete come nella mente del creatore era già definito il profilo del sommo sacerdote, sommo sacerdote per antonomasia, che era Gesù, e il prototipo stava proprio delineando quello che sarebbe stato poi nella versione definitiva. Dio stava preparando qualcosa di perfetto, come del resto lui fa, e in modo particolare per quanto riguarda la salvezza, quello che più ci interessa, la soluzione perfetta al problema dell'uomo. Così vediamo la versione beta, Levi, la figura di Levi. La versione beta è quella che è destinata all'utilizzo vero e proprio di un software o di qualsiasi altra cosa, però non è ancora stabile, non è ancora definitiva, e quindi orientata ad avere ulteriori modifiche e aggiornamenti. Quindi ha un carattere di provvisorietà, essenzialmente. Non si sa quanto rimane in attività questa versione, ma non appena è stata rilasciata, già si pensa, già si lavora per quella che sarà poi la versione definitiva o comunque quella successiva. Parliamo quindi del sacerdozio levitico. Il nome deriva da uno dei figli di Giacobbe, Levi appunto, che era destinato a svolgere servizi particolari per il popolo di Israele. La sua tribù, per quanto riguarda l'eredità, per quanto riguarda i servizi e i tributi, non veniva considerata come le altre 11 tribù. Aveva un ruolo a sé stante, non veniva neanche annoverata nei censimenti. I Leviti principalmente, dico principalmente perché a volte si facevano aiutare per servizi più pratici da anche altri israeliti, non necessariamente Leviti, erano casi eccezionali. Quindi loro si occupavano del servizio al Tempio essenzialmente, del Tempio dopo, del Tabernacolo prima. Okay? Poi c'era il sommo sacerdote che aveva compiti speciali, non vogliamo ribadire perché l'abbiamo già parlato le volte scorse, ma vogliamo solo ricordare che il sommo sacerdote era l'unico che una volta l'anno entrava nel luogo santissimo, aspargeva del sangue sull'arca per i propri peccati e per quelli del popolo, come abbiamo letto. In questo brano, versetto 5, rileggiamo che tra le altre cose, come abbiamo detto prima, i Leviti riscuotevano le decime e al verso 10 si sottolinea come il servizio di Levi è venuto dopo Abramo. Quindi già è un prosieguo di qualcosa che era stato istituito in antecedenza. Poi si sottolinea come Melchisedec aveva una posizione superiore ad ogni levita, in quanto Abramo, dando la decima, si considerava inferiore al Melchisedec, no? E da questi poteva essere benedetto. E siccome Levi è discendente di Abramo, a maggior ragione doveva essere inferiore a Melchisedec, pur non essendo questo un levita. Ora, dico tutte queste cose, per quale motivo? Voi immaginate, questa epistola è stata scritta per degli ebrei, dei giudei che avevano conosciuto Cristo, gli si era scombussolato tutto il loro sistema di cose. Vivevano, se non ci fosse stata questa epistola, o altre epistole degli altri apostoli, o l'insegnamento di Gesù, erano in piena confusione, cioè, ma che dobbiamo fare? Qual è la nostra sorte in questo momento? Siamo ancora giudei? Dobbiamo ancora essere circoncisi? Vi ricordate tutti questi problemi, no? Che erano sorti? E quindi in maggior ragione per quanto riguarda il servizio sacerdotale. E quindi era importante che loro dovevano uscire un po' fuori da questi schemi per sposare il nuovo patto, in tutto e per tutto. È importante poi infine che questo discorso lo troviamo anche al versetto 11, dove l'autore spiega che il servizio dei Leviti era imperfetto. Per questo occorreva un altro sommo sacerdote, che aveva queste fattezze eterne, cioè perfette. Quindi si passa da un'imperfezione ad una perfezione, un passaggio fondamentale. E così veniamo alla versione definitiva, che è quella di Gesù. La versione definitiva è quella che dura più a lungo. È più stabile, più funzionale, più affidabile, più performante, accontenta le esigenze dell'utente, eccetera eccetera. Questa è un po' la definizione che sappiamo. E parlando di Gesù, chi si accorse che era la definizione, la versione definitiva, quando è stato visto? Giovanni. Bravo. 1:29, il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ecco finalmente ciò che ci serve. Senza mezze misure, senza approssimazioni, senza bozze, veramente siamo arrivati a quello che veramente ci serviva. L'autore dell'epistola spiega bene la necessità di questo passaggio, no? Ad una nuova versione. Rileggiamo i versetti 11 e 12. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec? E non scelto secondo l'ordine di Aronne, poiché cambiato il sacerdozio avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. E ancora, i versetti 18 a 25, così, qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Parola forte, eh? Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo è fondamentale. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento. Ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno. Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Ecco il passaggio. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Ecco la limitazione. Egli invece, perché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, perché egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre, sempre, per intercedere, sempre, aggiungo io, per loro. Vedete come mi spiega bene l'autore, no? Questo momento necessario del passaggio. Qualcosa di imperfetto e insoddisfacente, benché propedeutico, diciamolo, a qualcosa di perfetto e di utile. Questa versione definitiva, tra l'altro, permette di accostarsi direttamente a Dio, senza intermediari. Non è che poteva andarci soltanto il sommo sacerdote davanti all'arca, dove c'era la presenza di Dio. Adesso tutti, strappata la cortina, che si divide luogo santissimo e luogo santo, no? Un momento storico anche quello, epico, direi, ci si accosta direttamente alla presenza di Dio tramite Gesù e il suo sangue, chiaramente. Un altro aspetto fondamentale che troviamo qui è il giuramento, versetto 21, che è sinonimo di promessa. Viviamo di promessa, l'abbiamo detto anche martedì alla preghiera. La promessa di un Salvatore che è avvenuta, realizzata. I sommi sacerdoti erano tali per elezione o per nomina. Tra i Leviti, come abbiamo già detto, assolutamente tra i Leviti. Qui invece vediamo l'adempimento di un giuramento, cioè di una promessa. Alla domanda che poi questi fratelli giudei potevano farsi sulla necessità, no, di perpetuare questi sacrifici, no, che dobbiamo fare? Ecco che l'autore risponde in un modo molto chiaro, al versetto 26, ce l'avete? Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti. Scusate, mi sono perso. Prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso alla croce. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola fa del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figlio che è stato reso perfetto in eterno, frutto di una promessa e di un giuramento. Quindi, sacrificio perfetto, una volta per sempre, e questa la dice lunga su gli odierni altri sacerdoti, sommi sacerdoti, che non si limitano a ricordare il sacrificio con il pane e il vino, ma pretendono di ripeterlo, transustanziazione, non voglio parlare male di nessuno, ma è una realtà che ci circonda, su un altare, invocare particolari formule. Si vive in questo errore a fronte di un passo dell'epistola così chiaro, così chiaro. I nostri amici che vivono in questo errore, in buona fede magari, e non si soffermano su questi pochi versi. In conclusione, succede a volte che quando si pensava che questa della nuova versione, no, di un software o qualsiasi altra cosa fosse quella più o meno definitiva, perché abbiamo visto che è stabile, va bene, funziona, poi succede che non si usa più. E non perché non funziona più bene, ma perché ormai è diventata obsoleta. Non ha più senso di esistere, non ha più senso di essere utilizzata. Immaginate un programma che stampa fatture con gli importi in lire. Sono ormai 20 anni che non ha più senso, non è perché non funzionasse più, poi c'è il suo lavoro, ma non potrebbe essere più utilizzato, non ha senso, no? Mi ricordo che da piccolo, magari qualche anno più, ti venivano a bussare alla porta, adesso solo il folletto, secondo me, penso che ti vengano a bussare alla porta, ma prima veniva più spesso gente che ti veniva a bussare alla porta e ti venivano a vendere l'enciclopedia. Però insomma, magari più piccoli, forse non sanno neanche bene esattamente che cos'è l'enciclopedia, però sono quelle opere in 36 volumi che tu non hai manco posto di mettere sullo scaffale, prendevano polvere. Poi ti regalavano anche un televisore, un frigorifero, un viaggio, chissà dove. Capite bene che adesso con internet una cosa del genere pressoché obsoleta, anche se c'è chi gli piace andare a sfogliare. Un po' anche come il fax, no? Anche se c'è ancora chi lo usa. Cose che hanno avuto il loro compito, la loro funzione per un periodo di tempo, che adesso non si usano più. Ebbene, anche il nostro sommo sacerdote odierno un giorno sarà obsoleto, ma non perché non sarà più efficace il suo compito, ma perché ci sarà un momento in cui lui tornerà sulla terra e il periodo di grazia sarà finito, perché lui tornerà non per salvare, ma per giudicare. Verrà quindi come, non come sommo sacerdote, ma come giudice e poi anche come re, perché regnerà 1000 anni. Non sappiamo quanto ancora questo mondo intorno a noi avrà possibilità di approfittare di questa versione che ancora funziona, ancora sta funzionando, ripeto, non sappiamo ancora per quanto tempo, ma guardandoci un po' intorno ci rendiamo conto che i tempi veramente stanno stringendo sempre di più. Quindi abbiamo questa versione che funziona, che deve funzionare ancora, che Dio permette che ci sia ancora tempo di salvezza, ancora tempo di grazia. E noi siamo quegli strumenti, siamo, parlando di programmi, di software, siamo gli hard disk su cui gira questo software, che dobbiamo farlo girare, dobbiamo renderlo disponibile a coloro che ci sono intorno. Che il Signore ci aiuti ad essere, svolgere questo compito, quello di offrire la salvezza in Cristo Gesù a coloro che ci sono intorno. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu hai istituito questo ruolo così particolare del sommo sacerdote. Iniziato in tempi antichi, ha avuto delle modifiche di ruoli, anche di funzioni, fino ad arrivare al giorno di oggi. Riconosciamo un unico sommo sacerdote, Cristo Gesù, per mezzo del quale accediamo direttamente al Padre, non ci sono più altri intermediari, ma soltanto Gesù. E noi, Signore, vogliamo rendere grazie per questa opera di grazia che ancora perdura i giorni d'oggi, in questo momento, e che ancora possiamo fare nostra per poterla poi divulgare, esprimere, esporre a coloro che ancora non credono. E così ti vogliamo ringraziare perché le tue opere sono perfette e questa della salvezza non poteva non esserlo. Tu hai iniziato molto tempo fa a stabilire il Salvatore, la soluzione per il peccato dell'uomo. E così vogliamo ringraziare perché possiamo anche ricordarlo per noi stessi, quello che tu hai fatto. Non vogliamo darlo per scontato, non vogliamo banalizzarlo, ma vogliamo renderlo vivo come ricordo in ognuno di noi. Nel nome tuo santo. Amen.